Cominciamo questa seconda parte del corso in cui cerchiamo di mettere a fuoco un po' alcuni elementi di conoscenza, alcune caratteristiche della Nigeria e dell'emigrazione nigeriana che appunto ha la caratteristica di essere una migrazione in cui lo sfruttamento, in cui appunto tutto il fenomeno della tratta è molto evidente, soprattutto la tratta per sfruttamento sessuale. Allora, questo primo pomeriggio vede la presenza di due persone che faranno due interventi per mettere a fuoco alcuni elementi soprattutto rispetto alla Nigeria, perché poi la situazione delle donne nigeriane qui in Italia sarà l'argomento del quarto incontro. Questo momento sarà fatto a due voci. Purtroppo Gianni Ballarini deve tornare a Verona, quindi non potrà fermarsi fino alle 6 come è previsto il termine del nostro incontro, per cui divideremo il pomeriggio realmente in due parti. La prima parte Gianni Ballarini, che appunto presenterà alcuni aspetti della Nigeria, la seconda parte Alessandra Brivio, che invece affronterà più l'aspetto antropologico. Quindi prevediamo di fare un'interruzione verso le 4:15, però con appunto un tre quarti d'ora di presentazione di Gianni Ballarini e alcune domande a lui, e poi l'interruzione 10 minuti, un quarto d'ora di intervallo, e la seconda parte con la professoressa Alessandra Brivio. Allora, Gianni Ballarini è giornalista con collaborazioni varie su tutta una serie di testate giornalistiche, da quotidiani come il Corriere del Veneto, la Repubblica, il Fatto, ha appunto riviste invece più specialistiche come Nigrizia. Ecco che lui in Nigrizia, appunto è per questo che lo abbiamo contattato e lo ringraziamo di aver accettato di venire da Verona, ecco, ha fatto degli approfondimenti proprio sulla Nigeria, e quindi è questo aspetto, è per questo aspetto che lo abbiamo invitato e che lo ascoltiamo con piacere. Quindi lascio a lui direttamente la parola. Grazie.
Grazie a voi. Allora, la premessa è che, essendo prolisso, mi stoppate quando volete. Io ho anche tratto diverse slide, per cui dovrò andare abbastanza velocemente. Allora, io appunto sono Gianni Ballarini, sono un redattore della rivista Nigrizia, che è dei padri comboniani, che si occupa da più di 100 anni di Africa e del Sud del mondo. E due premesse, due di metodo. La prima è che le migrazioni in Africa dipendono da tre grandi fattori. Sono i fattori della violenza, il fattore che appunto che non è solo guerra, conflitto, ma è anche l'imitazione dei diritti, quindi la mancanza della libertà di movimento, di parole, eccetera. L'altro grande fattore è quello della diseguaglianza, che comporta ovviamente disparità economiche, di reddito, non solo fra il nord e il sud, ma anche all'interno dello stesso sud, all'interno della stessa Africa, anche perché il paese più diseguale al mondo è un paese africano, del Sudafrica. E il terzo grande fattore, di cui si parla meno rispetto agli altri due, è quello demografico. E l'altra premessa è che io farò il viaggio a ritroso, cioè contrario rispetto a quello che si può pensare, cioè parto da qua, dalla situazione che c'è qua, dei migranti nigeriani in modo particolare, per poi tornare nel Mediterraneo, per poi arrivare alla Nigeria. Questo come metodo. Ok. Allora, partendo da qua, volevo farvi vedere cose che magari sapete già, ma serve per il mio ragionamento. Gli arrivi dell'anno scorso, in totale sono stati oltre 1 milione, meno di 154.000 in Italia e 858.000 in Grecia. Quindi la massa si è spostata, diciamo, è arrivata in Grecia e soprattutto partendo dall'Asia e dal Medio Oriente. Ok, questa invece è la situazione di oggi, anzi di ieri. Vedete, sono arrivati quasi 25.000 persone in Italia e 153.000 in Grecia, e rappresentano l'82% dei migranti nel mondo in questo momento. E morti sono, nel Mediterraneo, sono 761 al 19 aprile. Ok, l'anno scorso chi è arrivato? L'anno scorso è arrivato prevalentemente l'Eritreo, cioè gli Eritrei col 25,5%, poi vedete la Nigeria e a seguire la Somalia, il Sudan. Se ci fate caso, la prevalenza è, questo è in Italia, la prevalenza sono paesi africani, perché i siriani, ad esempio, che sono 4,8%, sono arrivati all'inizio dell'anno, per poi, diciamo, lo vediamo successivamente, per poi non arrivare più. Mentre per quanto riguarda Nigeria e Eritrea bisogna fare un ragionamento a parte. Allora, quanti ne sono arrivati? Ne sono arrivati 39.000 dall'Eritrea e 22.000 circa dalla Nigeria e poi Somalia, eccetera. Quando sono arrivati? Prevalentemente da aprile, o comunque meglio ancora da maggio e agosto. Diciamo il grosso fra la primavera e l'estate, come è ovvio. Allora, la divisione per genere, questo è interessante perché vi faccio vedere un'altra slide dopo che fa comparazione con questa. Allora, gli adulti sono stati 89%, suddivisi fra 75 maschi e 14 femmine, mentre per quanto riguarda i minori sono stati l'11%, ma prevalentemente minori non accompagnati, quindi 12.000, quelli ufficiali, perché poi ce ne sono migliaia che si perdono sul territorio italiano di cui non si sa nulla. Poi c'è appunto la torta, in cui vi faccio vedere graficamente quant'è la spartizione fra genere. Ok, invece per quanto riguarda gli arrivi di quest'anno, vedete che i nigeriani, che vi interessa in modo particolare, sono più che quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e vi faccio riferimento ovviamente fino al 30 marzo, perché alla fine di aprile deve ancora arrivare. Quindi vedete che rispetto agli 873 del 2015, nello stesso periodo del 2015, oggi sono arrivati 3.400, probabilmente in aprile hanno superato abbondantemente questa cifra. Poi sono arrivati i gambiani, Gambia che è un piccolissimo paese dell'Africa occidentale che ha 2 milioni di abitanti e proporzionalmente vedete che ne sono arrivati molti. Poi il Senegal, la Guinea, la Costa d'Avorio, la Somalia, Mali e Marocco. Allora, due considerazioni. Manca l'Eritrea, cioè all'inizio dell'anno non sono arrivati eritrei, o comunque ne sono arrivati pochi. E l'altra considerazione è che arrivano in Italia soprattutto africani dell'Africa occidentale. Perché la Nigeria, il Gambia, il Senegal, la Guinea, la Costa d'Avorio, ovviamente la Somalia e il Corno, Mali, diciamo, l'area sahariana e Marocco e Nord Africa. Però i primi paesi, almeno all'inizio, i primi due mesi di quest'anno, sono gli arrivi appunto partono direttamente dall'Africa occidentale. Qua ovviamente ci sono le percentuali rispetto agli arrivi, quindi il 18% dei nigeriani, poi a seguire i gambiani 12, i senegalesi 9, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda invece il genere, confrontandolo con quello del 2015, qua il dato è importante sono i bambini, i ragazzi, cioè i minori di 18 anni, perché dall'11% sono al 16%, cioè proporzionalmente arrivano molti più minori rispetto ad esempio alle donne. Le donne erano intorno al 14-15, se non ricordo male, oggi sono il 10%, mentre gli uomini più o meno alla stessa percentuale. Di questo, diciamo, di questi arrivi, 14% sono di minori non accompagnati, arrivano da soli. Io vado velocemente perché ho poco tempo, per cui se poi mi interessa il confronto con voi, quindi se ci sono domande su questi su queste cose, sono ben disposto volentieri a discuterne. Questo invece fa vedere graficamente, diciamo, gli arrivi nel 2015, dall'inizio del 2015 al febbraio. Vedete che gli eritrei, che è la linea blu, hanno avuto il picco, come vi dicevo prima, tra maggio, giugno e luglio, per poi scendere vistosamente alla fine dell'anno, salire un po' con 1280 a dicembre di quest'anno, per poi appiattirsi nel 2016. Mentre la Nigeria, che è quella rossa, è stata, diciamo, abbastanza costante nel tempo, ha avuto un calo verso la fine dell'anno, a novembre in modo particolare, per poi salire in maniera importante a dicembre e mantenere, diciamo, una certa presenza all'inizio di quest'anno. Mentre quella verde sono i somali, che diciamo che hanno un andamento non così a picchi come gli eritrei e i nigeriani. Poi, ovviamente, quella nera sono tutti gli altri messi assieme. Allora, qua vedete ancora riguardo a questo tema, è ancora più plastico qua la fotografia. Perché? Perché quello blu indica appunto l'arrivo dell'Eritreo, degli Eritrei. E vedete che all'inizio era, all'inizio di gennaio, pochi, poi a febbraio qualcosina, marzo meno, poi il boom. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Diciamo che gli eritrei rossi sono stati abbastanza costanti, tranne gennaio. Vedete che la presenza rossa non ha dei picchi estremi e rimane abbastanza costante. Ecco, questo che mi interessa in modo particolare è un dato interessante. Allora, questo sono suddivisi i migranti in base agli arrivi in Grecia, in Italia e in Spagna. Quello azzurro, diciamo, è la presenza nigeriana, la presenza in Italia, quella blu è la presenza in Grecia. Allora, i nigeriani sono arrivati solo in Italia, per cui intorno al 99%. Gli eritrei quasi, con una piccola percentuale, mentre i paesi, diciamo, del Medio Oriente o comunque dell'Asia, tipo la Siria, l'Afghanistan, l'Iraq, il Pakistan, la Somalia, che vedremo dopo perché arriva in Grecia, sono prevalentemente, anzi quasi esclusivamente in Grecia. Solamente gli altri fanno parte della Spagna, diciamo che hanno arrivi diversi rispetto a questi. Purtroppo questa è una statistica pessima, perché riguarda appunto i morti dei migranti nel 2016, solo nel 2016, vedete che nel Mediterraneo c'è l'82,7%, con oltre 1000 morti, 1131 morti. Poi nell'Europa 22 morti, che rappresenta appunto l'1,6%, comunque sono statistiche, cioè sono percentuali bassissime rispetto alla massa di morti nel Mediterraneo. Ok. Allora, per quanto riguarda i migranti in generale, diamo delle statistiche tanto per inquadrare, per dare una cornice. Allora, nel 2015 le persone che si sono spostate nel mondo, quindi gli immigrati, sono stati 244 milioni. Significa che sono nel 2015 più 71 milioni rispetto all'inizio del millennio, quindi del 2000. Quindi 41% in più, conteo. Dove vanno? Allora, prevalentemente in Europa, ovviamente perché? Perché ci sono gli scambi tra paese e paese all'interno dell'Europa. Poi vanno in Asia, vanno in Nord America con 54 milioni, vanno in Africa, cioè ovviamente sono prevalentemente gli spostamenti all'interno del continente, America Latina e Oceania. Invece la provenienza è prevalentemente asiatica, quindi gli asiatici, poi sono gli europei con 62 milioni, gli africani sono 35 milioni e via poi l'Oceania con 2 milioni. Per quanto riguarda invece le rimesse, che è un dato appena uscito dalla Banca Mondiale, diciamo che sono per la prima volta le rimesse sono, sapete tutti cosa sono le rimesse, cioè i soldi che l'immigrato spedisce a casa. Sono calate nel 2015 perché sono passate appunto a 581 miliardi rispetto ai 592 del 2014. però sono cresciute verso i paesi in via di sviluppo e anche in Africa. In Africa il 3,4% per un totale di 35 miliardi. La Nigeria, qua l'ho segnalato per voi, è il quinto paese a livello mondiale per quanto riguarda l'invio di denaro nel proprio paese. Stiamo parlando di 21 miliardi di dollari. Allora, gli immigrati vuol dire tutto, vuol dire niente. Ovviamente ci sono delle sottocategorie che riguardano le persone che a noi interessano di più, quindi i rifugiati, i richiedenti asilo e gli sfollati. Ovviamente i rifugiati è una categoria, sono quelli che rientrano, diciamo, nella Convenzione di Ginevra del 51, per cui sono quelli che se tornano nel proprio paese avranno delle gravi conseguenze per la mancanza di libertà politica, religiosa e di sesso. Mentre i richiedenti asilo sono quelli che sono nella fase precedente e che appunto chiedono questo status, mentre gli sfollati sono quelli che si spostano all'interno del proprio paese. Allora, secondo il rapporto dell'ACNUR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, profughi e sfollati nel mondo, profughi è un termine generico che comprende un po' sia i richiedenti asilo, richiedenti per ragioni umanitarie, quindi protezione umanitaria, protezione sussidiaria, sfollati eccetera, richiedenti asilo, più sfollati sono stati 60 milioni, hanno superato i 60 milioni, il numero più alto dal dopoguerra a oggi, mentre nel 2014 era un po' meno, 59,5, nel 2013 51. I rifugiati, solo la categoria dei rifugiati, sono stati nel 2014 19,5 milioni. Mentre per quanto riguarda la grande categoria dei profughi africani, vedete che sono stati 15 milioni e mezzo, mentre per quanto riguarda i rifugiati 4 milioni. Quali sono le grandi aree di crisi che hanno provocato questo spostamento massiccio di persone? Ovviamente il cerchio è sempre più grande nelle aree di maggior conflitto, quindi la Siria, l'Iraq, il Pakistan. Allora, forse si legge poco, ma a metà del 2015 in Siria si sono spostate 11 milioni e mezzo, quasi 11 milioni e 600 mila persone. Poi c'è l'Iraq e poi c'è la Repubblica Democratica del Congo. Ecco, se voi controllate questi paesi, vedete che su 15 conflitti, cioè 15 aree dove ci sono conflitti da cui sono partite le persone, 8 sono africani. Perché c'è la RD Congo, c'è il Sud Sudan, c'è la Centrafrica, Nigeria, Mali, Libia, Burundi e Costa d'Avorio. Quindi le grandi masse ovviamente sono spostate dalla Siria per ovvie ragioni, però ci sono 8 paesi africani che hanno determinato, grazie alle loro, purtroppo, alle loro crisi, lo spostamento massiccio di persone. E qua lo vedete plasticamente, cioè si parte dal 2005, dove erano 37,5 milioni, si arriva al 2014, che sono 59 milioni e mezzo. Quindi non è passato un secolo, diciamo, sono passati 10 anni, per cui vedete la crescita esponenziale. Allora, i principali paesi, immagino che siano abbastanza noti, però ve la faccio vedere. Allora, il primo paese, a prescindere dall'accordo con l'Europa, già prima, è la Turchia. Questi sono dati a metà del 2015. Turchia che all'epoca aveva 1.800.000 persone di rifugiati e richiedenti asilo sul proprio territorio. Poi c'è il Pakistan, il Libano, eccetera. Voglio anche qua sottolineare il fatto che in questa lista ce ne sono 1, 2, 3, 4 e 5 africani. Noi ci lamentiamo tanto dei migranti che arrivano da noi, però prevalentemente, rifugiati, profughi, richiedenti asilo che arrivano all'interno dei nostri confini, o che meglio, respingiamo dai nostri confini, però chi subisce o chi accoglie meglio la maggior parte di queste persone che scappano da fame, da conflitti, sono paesi prevalentemente del sud del mondo e prevalentemente africani. Allora, questa è la statistica, volevo farvela vedere per farvi poi un passaggio. Allora, questi sono i richiedenti asili presenti nei paesi europei. Dunque nel 2015 erano 1.250.000, con una crescita del 123%. I primi paesi sono la Germania, con 440.000 persone, con una crescita del 155% rispetto all'anno prima, al 2014. Poi c'è l'Ungheria, che ha una crescita del 323%. E poi a scendere Austria, Italia, con una crescita veramente bassa rispetto agli altri, perché siamo a 83.000 di richiedenti asilo rispetto, vedete, a dati come la Germania, l'Ungheria, la Svezia e a tutti gli altri, perché anche il Belgio, il famoso Belgio, ha il 178% di aumento, la Finlandia all'822%. Certo, si parla di numeri bassi rispetto ai numeri enormi di Germania e Ungheria, però diciamo che la percentuale di crescita è nettamente superiore rispetto alla nostra.
Gianni, mi scusi, mi aveva detto che ci sono 20 minuti.
Ancora, e basta.
Ecco, quindi allora, no. Forse...
Accelero.
Sì, soprattutto sul focus Nigeria, okay. Perché l'inquadramento è molto interessante. Mi scuso,
no,
ma...
No, prego, no, perché volevo arrivare a un discorso logico, però vado avanti veloce. Qua, appunto, qua volevo farvi vedere solo il fatto perché l'Ungheria vuole alzare i muri, perché questi sono i numeri di richiedenti asilo per milione di abitanti, e il primo paese è l'Ungheria. Va bene, questa la passo perché sono i richiedenti asilo. Allora... Qua invece sull'Italia merita una sottolineatura. Allora, ho detto che nel 2015 sono arrivati 153.000 persone. I richiedenti asilo sono stati 83.000, ma ospitati, rifugiati asilo, che richiedono appunto richiedenti asilo, eccetera, sono stati per i posti ordinari dello SPRAR poco meno di 20.000 e posti straordinari 76.600. Tengo presente che in totale i posti che possono appunto accogliere queste persone sono meno di 100.000 e attualmente sono invece 108.000. Gli esiti delle domande. Allora, il totale delle decisioni, qua devo farlo perché parlo della Nigeria, sono state 71.000, però i dinieghi più della metà, 41.700. La Nigeria, vedete che è uno dei paesi a cui viene negata maggiormente la domanda di tutela, di protezione, perché vedete la striscia rossa che è nettamente prevalente rispetto a quella gialla, a quella azzurra di rifugiati e quella sussidiaria. Nonostante che in Nigeria negli ultimi 10 anni ci siano stati 50.000 morti per i vari terrorismi del nord e del sud, e solamente nel 2015 poco meno di 11.000 e nel gennaio del 2015 3.002. Quindi è un paese che soffre appunto di terrorismi, di violenze molto elevate. Allora, prevalentemente sono, in base alle richieste, sono le donne quelle che ricevono la maggior parte di protezione in Italia rispetto agli uomini, sempre nigeriani. E nel 2012 la percentuale era molto più alta di riconoscimento, perché appunto le donne erano 45% anche allora, le donne erano 70% e 85% erano uomini. Significa che in base a tutte le domande che venivano presentate dei nigeriani, l'accoglienza delle donne era del 70% e quella degli uomini 85%. Attualmente i nigeriani, no attualmente, nel 2015 i nigeriani presenti in Italia sono poco meno di 72.000. Ecco, questo è un dato curioso perché nel 2015 sono arrivati prevalentemente eritrei, però 475 hanno fatto domanda qua da noi, prevalentemente nei paesi del nord. Quindi sono venuti qua ma sono scappati subito. Qua vado velocemente e vi dicevo prima che l'Africa è quello che accoglie maggiormente o comunque è uno dei continenti, tra i continenti che accoglie maggiormente rifugiati, richiedenti asilo e sfollati, eccetera. Vedete che appunto l'azzurro sono i rifugiati e questo colore chiaro sono gli sfollati, cioè l'area di Congo dove ci sono prevalentemente sfollati, mentre l'Etiopia, il Kenya, eccetera, accoglie, sono paesi che accolgono i rifugiati. Infatti la statistica è questo: nel 2015 l'Etiopia ospitava 700.000 persone, richiedenti asilo o rifugiati, poi il Kenya, vedete che la Nigeria non compare tra i primi paesi che ospitano i rifugiati, mentre tra quelli che scappano i primi paesi appunto sono Somalia e Sudan, cioè scappano prevalentemente somali, sudanesi, congolesi, eccetera. Questa è la cartina dove vi fanno vedere plasticamente i conflitti che ci sono in Africa, ma vado velocemente, praticamente in molti paesi, in quasi tutta l'Africa, ovviamente compreso anche la Nigeria. Questi sono conflitti nazionali, quindi Sudan su Sudan, Repubblica Centrafricana, Libia, cioè conflitti all'interno di tutta la nazione. Questo invece all'interno di alcune zone della nazione, quindi vedete l'Egitto, il Mali, la Nigeria, appunto il Camerun e l'area di Congo. Vado velocemente qua, uno dei motivi per cui la gente scappa è anche il cambiamento climatico. Insomma 200 milioni secondo l'ACNUR nel 2050 scapperanno per ragioni appunto di siccità, di comunque derivate dall'alluvione, derivate dal cambiamento climatico. Solo oggi c'è il 30% di, cioè 18% di resa agricola nei terreni africani. Soggetto a stress, il lago Chad, vedete questo esempio clamoroso, era 25.000 km quadrati, si è ridotto oggi a 2.500 km quadrati. Poi c'era tutto il caso del Darfur, il conflitto del Darfur nato prevalentemente per ragioni climatiche. Questa è la cartina dell'indice globale della fame, per far vedere appunto come molte situazioni in Africa siano gravi. Sono appunto i paesi di color mattone, diciamo, le situazioni più gravi, quindi la Centrafrica, il Chad, Sierra Leone. Prevalentemente, questo volevo farvi vedere, su 8 paesi nel mondo con i livelli di fame allarmanti, 6 sono africani, quindi Madagascar, Zambia, Chad, Malawi e Sierra Leone. Ecco, l'Africa del Boom, qua c'entra decisamente l'Angeria. Allora, attualmente gli africani sono oltre 1 miliardo, saranno nel 2050 più del doppio, 2,4 miliardi, e più del doppio ancora nel 2100, 4,3 miliardi, tenete presente che nel 2100 saremo 11 miliardi, quindi poco meno della metà saranno africani. Già oggi appunto, cioè supereranno i 100 milioni di abitanti nel 2100, e quindi la crescita, cioè la crescita all'interno dell'Africa subsahariana rappresenta la metà del totale della crescita a livello mondiale. Ecco qua, allora vedete la Nigeria, perché una delle ragioni per cui scappano è anche perché c'è poco spazio, meno risorse, è ovvio. La Nigeria, vedete che è partita dal 50, che aveva 37, poco meno di 38 milioni, attualmente ha 182 milioni e nel 2100 752. Vedete che sotto c'è l'Italia che cala, e ok, gli Stati Uniti che aumentano abbastanza, però con cifre nettamente inferiori rispetto alla Nigeria, e poi c'è l'India che progressivamente va a calare, e la Cina che già diciamo dal 2050 è in calo per la solita politica del figlio unico. Volevo farvi vedere un paese, il Niger, che è partito dal confine, diciamo, con 2 milioni e mezzo, e arriverà, oggi sono già quasi 20 milioni, arriverà a 209 milioni. Perché vi faccio vedere il Niger? Perché il Niger è primo in questa particolare classifica. L'età mediana cos'è? Significa che prima di quella data c'è tanta popolazione quanto ce n'è dopo quella data. Significa che in Niger c'è tanta popolazione prima di 15 anni, di 14,8, rispetto a quella che c'è dopo. Quindi è un paese fatto da ragazzini. E la Nigeria, diciamo, ci va presso, perché la Nigeria l'età mediana è 17,9. Attualmente ci sono 6 figli per donna in Nigeria, per cui la transizione demografica, che è una statistica che non sto qua a spiegarvi, è ancora molto lontana per la Nigeria. L'età media, diciamo, africana è 19,4, l'età media mediana. Ok, questo passo via per farvi vedere che politicamente ci sono un sacco di presidenti che sono in carica da oltre 20 anni, colpi di Stato sono un po' in calo, c'è un calo importante, c'è, la Nigeria è uno di questi, la corruzione, diciamo che i principali paesi, se voi guardate gli ultimi 10 paesi, 6 sono africani per quanto riguarda la corruzione. Allora, qua arriviamo sui percorsi. Perché tutto questo caos? Perché volevo farvi vedere i 3 percorsi principali che fanno i migranti e quindi anche i nigeriani per arrivare da noi. La prima è quella dell'ovest, occidentale, che appunto prevede partenze da Bamako, quindi dal Mali, Ouagadougou e Burkina Faso, e il loro percorso fondamentale era quello di arrivare a Gao per poi salire attraverso tutto il Mali, l'Algeria e arrivare a Melilla. Melilla che è il paese marocchino che è di fronte a Ceuta, che è un'enclave spagnola. E molti passavano questo confine con diversi morti, molti morti. Ma la repressione spagnola e soprattutto il conflitto che c'è stato, che c'è nel Mali e che ha messo fuori uso Gao, ha spostato tutta quest'area, come vi ho spiegato prima, molti paesi occidentali, molte persone dei paesi occidentali arrivano da noi, ha spostato tutta quest'area nella tratta centrale. E la tratta centrale prevede un passaggio fondamentale che è Agadez in Niger. Poi da Agadez possono andare a Arlit o a Dirkou, perché se vanno a Arlit passano dall'Algeria e poi arrivano a Tripoli. Se invece partono sempre da Agadez, poi passano da Dirkou, attraversano Sebha in Libia e poi arrivano sempre in Libia. Questa è la tratta principale che arriva da noi. Questa è invece l'area orientale dove ha il suo epicentro in Addis Abeba e a Khartoum, quindi Etiopia e Sudan. E molti di questi in passato arrivavano da noi attraverso appunto la Libia. Adesso invece molte persone che scappano, e l'ultimo caso è proprio dell'altro giorno, attraversano l'Egitto per arrivare ad Alessandria e poi imbarcarsi per arrivare o in Grecia o da noi. Questa era più semplificata per farvi vedere senza tante righe come funziona, insomma in grandi linee ve l'ho detto. Questa è la fotografia perché è scattata alla stazione dei bus di Ouagadougou, che è la capitale del Burkina. Vedete, ecco, prima di partire, questa è la situazione. Allora, Nigeria. Molti partono da Nigeria per arrivare appunto da noi. La Nigeria, poi però il prof spiegherà meglio di me, scusa, la professoressa, no? Sono rimasto adolescente, nonostante la tarda età.
Non so se spiegherò queste cose.
No, allora, diciamo che la Nigeria è il paese più popoloso, 180 milioni di persone, diciamo che si suddivide, insomma, tagliandola giù a fette grosse, in due zone, cioè l'area del nord, con 19 stati, e l'area del sud, dove l'area del nord che è prevalentemente musulmana e islamica, e l'area del sud che è prevalentemente animista e cristiana. Diciamo che è diventata indipendente dal 1960 e da allora ad oggi ha avuto 28 anni di dittatura militare e 28 anni di, diciamo, passaggio democratico con elezioni. Comunque dal 1999 ad oggi diciamo che c'è un percorso democratico all'interno di questo paese. Un passaggio importante è stato l'anno scorso con le elezioni. Perché? Perché è andato al potere Buhari, che per la prima volta è stato scalzato un presidente in modo democratico in Nigeria, perché dal 1999 al 2015 ha sempre espresso un presidente di un solo partito, che era il Partito Popolare appunto nigeriano, mentre l'anno scorso è andato al potere Buhari, che è un islamico musulmano, e che ha battuto appunto Goodluck Jonathan, che era il presidente precedente. Quindi c'è un passaggio democratico importante. Allora, noi in questo momento conosciamo la Nigeria, al di là del petrolio, che è il maggior produttore di petrolio nel continente per tutti, diciamo, i migranti, ma conosciamo la Nigeria ultimamente anche per la violenza scatenata dai Boko Haram, che in questo momento si sono affiliati al gruppo Stato Islamico, per cui correttamente si chiamerebbero gruppo Stato Islamico della provincia occidentale, però per tutti sono i Boko Haram e noi teniamo Boko Haram. Boko Haram, che sono, diciamo, un movimento nato negli anni 80, ma che si è espresso nel suo apice verso la fine degli anni 90 con il suo leader, che era Mohamed Yusuf, e che aveva prevalentemente questo obiettivo, quello di, non dico di eliminare, ma di mettere in difficoltà tutti gli intellettuali nigeriani che affiliavano o comunque che sostenevano i dirigenti occidentali. E quindi la cultura occidentale veniva cacciata, tanto che Boko Haram significa che è peccato la cultura occidentale. Questo signore invece, allora, Yusuf è stato ucciso in una caserma di polizia nel 2009. A succedergli è questo signore, che ha un atteggiamento, diciamo, pacifico nei nostri confronti, che si chiama Serko, e che, diciamo, che ha preso appunto in mano le redini di questo movimento, portando la violenza all'eccesso. Quindi è lui che ha fatto uscire il movimento dalla Nigeria, perché adesso il movimento si trova in tutti i paesi che circondano il lago Chad, quindi in Camerun, in Niger, in Chad, e diciamo che l'aumento esponenziale dei morti rende, a causa di Boko Haram, rende appunto questo movimento il movimento più violento insieme col gruppo Stato Islamico, in fatto di morti, di uccisioni. Loro sono diventati, sono arrivati alla conoscenza pubblica di tutto il mondo, perché appunto nell'aprile del 2014 hanno rapito 276 ragazze, di cui non si sa nulla ancora per 219. Alcune si sono liberate, altre le hanno liberate, però di 219 non si sa più nulla. Questa situazione è stata portata appunto clamorosamente davanti all'opinione pubblica, anche perché c'è stata tutta una campagna sui social, Back Our Girls, che ha coinvolto la moglie Barack Obama, eccetera eccetera. È stata una campagna famosissima e che ha portato al centro dell'attenzione questa parte della regione nigeriana. Ecco, tutto ciò cosa ha provocato? Perché è vero che i nigeriani scappano dal loro paese, ma per emigrare in altri paesi africani e anche da noi. Però c'è tutto un movimento all'interno della Nigeria di sfollati richiedenti asilo, che è molto copioso, molto numeroso. Vedete che in Nigeria, a causa del conflitto scatenato dai Boko Haram, ci sono 2.200.000 persone che sono scappate dalle loro case e si sono rifugiati in altri territori del loro paese. Ma molte sono scappate anche in Niger, in Chad e in Camerun. Quindi questo sta a significare che questo conflitto, se ne parla pochissimo, ma ha scatenato una massa di persone che scappano, che è imponente, molto imponente. Ma la Nigeria non ha solo questo problema, ha anche il problema dei pirati del sud. Cioè, ovviamente sto dicendo a grosse linee quali sono i problemi della Nigeria. Allora, la Nigeria è il paese petrolifero più importante, potrebbe estrarre 2.5 milioni di barili di petrolio al giorno, ne estrae molto meno, una cifra inferiore ai 2 milioni, anche a causa di questi signori. Questi signori sono, il gruppo più importante si chiama MEND, Movimento di Emancipazione del Delta del Niger, che chiedono che la maggior parte delle risorse che arrivano dai proventi petroliferi rimanga sul territorio, mentre attualmente il 13% resta nel sud e tutto il resto se la prende Abuja, che è la capitale. Loro vorrebbero che progressivamente si passasse al 25% per arrivare al 50%. Tenete però presente che il sud è la zona, anche perché è una zona petrolifera, che è più ricca rispetto al nord. Infatti il nord, il movimento islamico si è, diciamo, espanso perché ha coperto l'assenza del potere centrale in tutta quell'area, perché che le condizioni peggiori, quindi anche come reddito, si trovano tutte al nord, mentre il sud da questo punto di vista si trova leggermente meglio. Però tutta la battaglia fatta da questi gruppi, il cui principale è appunto il MED, è fatta perché la maggior parte delle risorse della vendita del petrolio rimanga lì. E che cosa fanno loro? Attaccano le condutture, cioè non solo per portare un grave danno alla Shell in questo caso, alla compagnia che è la compagnia anglo-olandese, ma anche per estrarre petrolio che poi venderanno in modo illecito, illegale. Quindi non solamente far perdere profitti con la dispersione del petrolio, ma anche estrarre petrolio per poi venderlo in modo clandestino. Ecco, questi sono alcuni dei danni che provoca sul territorio questa l'azione, diciamo, delle compagnie. E qua appunto Petrolio in Casa hanno queste condutture di fronte a casa loro. Diciamo che i danni ambientali sono pesantissimi, i danni ambientali dell'azione, diciamo, di queste compagnie. Ok, questo signor qua a destra, io sono andato veramente velocissimo, avrei dovuto spiegare molto di più e spero di non essere stato confuso. Allora, questo signore è quello che vi dicevo prima, quello a destra, quello più alto, si chiama Buhari, e mentre quello a sinistra è il presidente precedente. Diciamo che adesso sono tutti e due sorridenti, in realtà in campagna elettorale anche dopo non solo se ne sono detti di santa ragione, ma hanno avuto anche delle azioni di ripicca, soprattutto i movimenti legati a loro due, al limite, borderline. Ecco, lui si trova a dover affrontare diverse situazioni critiche. Appunto, quella del terrorismo, perché il terrorismo ce l'ha il nord, ma ce l'ha anche il sud. Il calo del petrolio, che è, diciamo che il petrolio rappresenta per la Nigeria il 70% delle entrate e il 95% dell'export. Per cui il fatto che si è passati da $100 a $35 ha messo letteralmente in crisi l'economia nigeriana, perché appunto non ha diversificato in questi anni la propria economia. Quindi il calo del petrolio sta mettendo in grave crisi il paese. L'instabilità politica, perché? Perché, una cosa che non vi ho detto prima, dei 19 paesi che stanno al nord, che sono islamici, 12 hanno adottato la Sharia, quindi la normativa sharia, per cui tentano di andare per conto loro, al di là del problema di Boko Haram. In totale sono 36 gli stati presenti in Nigeria. Quindi diciamo che si trova ad affrontare una situazione non serena. Lui è salito al potere anche perché, essendo islamico, ha detto che l'impegno contro i Boko Haram è in cima al suo programma. Però questo, diciamo, non sta avvenendo. L'altra grave crisi che loro devono affrontare è che la Nigeria, che è sempre stato il paese che ha esportato dal punto di vista militare le proprie milizie, il proprio esercito, andare a difendere o comunque a controllare paesi confinanti, soprattutto nell'area occidentale, ha visto in questi anni entrare invece stati stranieri sul proprio territorio, appunto stati come il Chad, come il Niger, come il Camerun, che hanno fatto una coalizione per venire a combattere, a lottare contro i Boko Haram all'interno del territorio della Nigeria. Questo evidentemente è uno sfregio al paese che, dal punto di vista economico, è il primo paese dell'Africa, ha superato il Sudafrica ed è anche quello più popoloso e quello di cui, appunto, che si vantava di avere l'esercito più potente. Poi gli altri grossi problemi, appunto, sono che la Nigeria ha un tasso di corruzione altissimo, per cui è difficile bonificare il paese e soprattutto la classe dirigente. Questo, diciamo, che è un problema, come vi ho fatto vedere velocemente prima, che si vede, che si nota in quasi tutti i paesi africani. Diciamo che però la Nigeria, per le ricchezze anche del sottostanti che ha, per il petrolio eccetera, è evidente che è un paese più a rischio di altri. C'è stato un dittatore, Sani Abacha, che alla fine degli anni 90 si è portato via 3 miliardi di dollari confinati nelle banche occidentali, per dire. Quindi è una questione. Poi c'è la questione che sta riaffiorando del Biafra, che aveva cercato negli anni 60 di diventare una realtà indipendente che sta, che quindi rientra, diciamo, nel discorso dell'instabilità politica per Buhari, sta alzando nuovamente le antenne perché ci sono movimenti che vorrebbero tornare a fare la lotta armata per l'indipendenza. E poi c'è questo grossissimo problema di gestione dell'esplosione demografica. Per dire, vi ho fatto vedere prima i numeri. Tra l'altro loro arriveranno ad avere tutte quelle persone, 700 milioni di persone, in un territorio che è 800.000 km quadrati. Gli Stati Uniti sono 9 milioni, la Cina è 9 milioni di km quadrati. Quindi potete capire, cioè, quanto ammasso ci sia all'interno del, quanto ci sarà, ma già oggi c'è, all'interno di questo paese. Lagos, che è la città più popolata in Nigeria e anche in Africa, che ha poco meno di 20 milioni di abitanti, 18.000, ho finito, 18 milioni di abitanti, è una città che sta esplodendo, ha 222 macchine per chilometro quadrato, la maggior parte del petrolio arriva a Lagos per poterla mantenere e sorreggere. Quindi diciamo che il problema demografico che viene poco evidenziato è un problema grossissimo per la Nigeria e per l'Africa.